Grazie, spero che riesca a parlare perché ho un po' di tosse. Oggi mentre mangiavo qualcosa è andato storto e mi è rimasto un po' di voce un po' strana. Spero di farcela. Comunque ci proviamo. Nel mondo sono sorti, sorgono diversi movimenti. Movimenti che hanno un tempo. Alcuni durano tanto, altri durano poco. E come dicevo la volta scorsa, perché si possa far parte di un movimento ci vuole la tessera. Bisogna far parte di questo movimento. Ma il movimento dei ribelli è stato il primo, il più longevo e anche quello con maggiori tesserati. Sempre di più questo movimento cresce, perché il modo in cui si entra in questo movimento, l'abbiamo detto la volta scorsa, è la disubbidienza, il girare le spalle alla parola di Dio, non tenere conto della volontà del Signore. Ecco, nel momento in cui qualcuno, parliamo di credente ovviamente, perché il mondo è già qualcosa che fa parte di Satana. Quindi, il momento in cui un credente non dà più ascolto alla parola di Dio, si discosta, gira le spalle alla parola del Signore, questo credente diventa disubbidiente, si ribella e viene a far parte delle tante persone che compongono questo movimento. Dove e come nasce la ribellione? È necessario, per capire bene, andare sempre all'origine. All'origine noi capiamo chi, come nasce una determinata cosa e quali sono gli elementi che compongono questa determinata cosa. Noi fratelli dobbiamo fare molta attenzione perché, come vedremo, gli elementi che compongono, che strutturano la ribellione sono gli stessi che Satana propone ancora oggi ai credenti e sono gli stessi elementi per i quali è possibile entrare in questo movimento dei ribelli. Allora, dove si trova tutto questo? Dove nasce? Come nasce? Leggeremo insieme adesso due passi che conosciamo molto bene, due passi che parlano proprio dell'origine, della nascita della ribellione. Allora, venite nel profeta Ezechiele, capitolo 28. Attraverso il re Tiro, lo Spirito Santo ci parla di questo angelo straordinario, di questo angelo davvero saggio. Ezechiele capitolo 28, leggiamo i versi 3 a 5. Ecco, per non leggere tutto il capitolo, leggeremo qualche verso di Ezechiele 28. Notiamolo bene questo passo. Allora, Ezechiele 28, versetti 3 a 5. Ecco, tu sei più saggio di Daniele. Nessun mistero è oscuro per te. Con la tua saggezza e con la tua intelligenza ti sei procurato ricchezze, hai ammassato oro e argento nei tuoi tesori. Con la tua grande saggezza e con il tuo numeroso commercio, hai accresciuto le tue ricchezze e a motivo delle tue ricchezze il tuo cuore si è insuperbito. Versetto 12 dello stesso capitolo. Figlio d'uomo, pronunzia un lamento sul re Tiro e digli: così parla Dio, il Signore. Tu mettevi il sigillo alla perfezione. Eri pieno di saggezza, di una bellezza perfetta. e infine i versetti i versetti 14 e 15. Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Ti avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. E poi un passo analogo, teniamo il segno sempre di Ezechiele, e andiamo in Isaia capitolo 14. Isaia capitolo 14, leggiamo solo tre versi, da 12 a 14. Isaia 14, versi da 12 a 14. Come mai sei caduto dal cielo, astro matutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione, salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Attraverso questi brani che abbiamo letto, noi capiamo dove nasce la ribellione, come si sviluppa la ribellione, il movente che permette la nascita della ribellione e lo scopo principale per cui ci si ribella al Signore. E questo schema, se così posso dire, questo schema è lo stesso che Satana usa per portare i credenti alla ribellione. Allora, la ribellione nasce nei luoghi celesti. Ecco perché leggiamo nel profeta Isaia, nella lettera agli Efesini, nel capitolo 6, versetto 12, l'apostolo Paolo scrive e dice che il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori che si trovano nei luoghi celesti. Quindi la sede, possiamo dire, della ribellione si trova nei luoghi celesti. E chi ha dato origine a tutto questo è l'angelo più bello, l'angelo più importante, più saggio, più acclamato, quello che aveva maggiore autorità rispetto a tutta la sfera angelica. Possiamo dire che di questo angelo, questo protettore cherubino perfetto, non mancava proprio nulla, aveva tutto. Ma c'era qualcosa che disturbava il cuore di questo essere perfetto, qualcosa che disturbava il cuore. Cos'è che disturbava il cuore di questo essere perfetto? Il dover dare sottomissione a Dio, a colui che è l'Altissimo. Questo è qualcosa, fratelli, che noi vediamo nella vita di molti credenti. Guardate quante cose noi abbiamo ricevuto. Abbiamo creduto, abbiamo ricevuto la salvezza. Nella salvezza abbiamo ricevuto tutte le ricchezze che appartengono a Dio. Dice l'apostolo Paolo che siamo diventati gli eredi di Dio, i coeredi di Cristo Gesù. Abbiamo tutto. Oggi, oltre alle cose spirituali, abbiamo tutto anche da un punto di vista materiale. abbiamo un buon lavoro, abbiamo la famiglia, abbiamo uno, due, tre macchine, non ci manca niente. Eppure c'è qualcosa che disturba il cuore del credente. E questo qualcosa è lo stesso che disturbava il cuore di questo angelo perfetto, il dover dare sottomissione, ubbidienza alla voce del Signore. Questo è qualcosa che disturba il cuore dei credenti, che disturbava il cuore di questo angelo perfetto, dipendere da qualcuno. E così nel cuore di questo angelo perfetto cominciano a nascere dei problemi, dei pensieri. Non so se avete notato, abbiamo letto nei versetti, torniamo al profeta Isaia, rileggiamo i versi 13 e 14, Isaia 14, i versi 13 e 14. Notate cosa dice la parola di Dio. Mettiamo gli occhi, fratello, veramente importante. Tu dicevi in cuor tuo, questo aveva tutto, ma dei pensieri cominciano ad affacciarsi nel cuore di questo angelo. Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo. Adesso voglio parafrasare quelle che stiamo leggendo. Io voglio mettere un trono vicino a Dio. Voglio avere anch'io un trono vicino a Dio. Io mi metterò seduto, leggiamo qui, mi siederò sul monte dell'assemblea, cioè io voglio guidare le nazioni. E il carattere, che la caratteristica che ha portato questo angelo ad avere questo nel cuore è stata la superbia, che possiamo tradurre con l'orgoglio, la ribellione. Se c'è qualcosa che disturba particolarmente il Signore, fra tutti i peccati che noi possiamo commettere, è proprio la ribellione alla parola di Dio. E come avremo modo di vedere nei prossimi incontri, la ribellione contro ogni forma di autorità. Nel libro dei Numeri, al capitolo 14, leggiamo qualcosa che dovrebbe farci riflettere. Leggiamo che il popolo di Israele per ben 10 volte ha mormorato contro le autorità che Dio aveva messo in mezzo al popolo, contro Mosè e contro Aronne. Ha mormorato contro Dio e tutte le volte il Signore ha dato al popolo quello per cui mormorava. Ma quando nel capitolo 16 del libro dei Numeri alcuni si ribellano all'autorità di Dio attraverso i suoi servi, Mosè e Aronne, troviamo come se il Signore dicesse a Mosè: Mosè, adesso fatti da parte, perché questo non è più un problema tuo. Tu vedrai di che morte moriranno i ribelli. E moriranno di una morte che tu non hai mai visto, che non è mai successo prima. Saranno inghiottiti, ingoiati, scenderanno vivi nel soggiorno dei morti. La stessa sorte che spetterà all'anticristo, al falso profeta, in Apocalisse 19, versetto 20, e che spetterà a Satana stesso. Perché tutte le volte che un credente si ribella alla parola di Dio, fa ricordare al Signore la ribellione nei luoghi celesti, la ribellione alla suprema autorità. Fratelli, facciamo attenzione. Datan, Abiram e Core sono stati inghiottiti dalla terra. Molti credenti sono inghiottiti dal mondo, dal modo di pensare del mondo. Abbiamo letto martedì che la ribellione, la disubbidienza porta alla confusione, alla cecità spirituale, alla confusione mentale. Cioè queste persone non capiscono più niente, vanno avanti per la loro strada, pur sapendo di mettersi contro la scrittura, vanno avanti lo stesso. Perché? Perché a un certo punto c'è lo stordimento. Si sono ribellati alla voce del Signore. Facciamo attenzione, fratelli. Se siamo veramente dei nati di nuovo, facciamo attenzione a non girare le spalle alla parola del Signore. È qualcosa di tremendo. Qual è lo scopo per il quale questo essere perfetto, questo cherubino protettore, aveva in cuor suo tutte queste cose? Guardiamo ancora in Isaia 14, fratelli, versetto 14. Salirò sulla somma delle nubi e poi dice: sarò simile all'Altissimo. Sarò simile all'Altissimo. Lo scopo di questo cherubino era quello di diventare simile a Dio. Notiamolo, fratelli. Non sta dicendo voglio essere più di Dio. Sta dicendo voglio essere come Dio. Voglio sedere a fianco di Dio. Cioè, in altre parole, la scrittura sta dicendo questo. Come Dio ha il diritto di prendere delle decisioni, anch'io voglio prendere le mie decisioni autonomamente, da tutto e da tutti. Questa è la ribellione, questa è la disubbidienza. Io voglio salire perché voglio diventare simile all'Altissimo, mi voglio sedere anch'io sul trono, anch'io voglio avere il diritto di decidere il mio tempo, di decidere che tipo di lavoro fare, di decidere che tipo di turno fare, di decidere di non dare a Dio la priorità, di decidere come trattare la mia famiglia, di decidere se o no essere nella Chiesa una persona che lavora, che dà il suo contributo, che porta il suo contributo. Io devo decidere, io mi devo sedere sul trono e nessuno mi deve dire quello che devo fare. Provate a parlare con loro, non danno ascolto, perché si sono seduti sul trono della ribellione. E questa è una cosa davvero molto molto triste. Ebbene, queste stesse persone si ribellano alla voce del Signore. E quindi noi vediamo che il procedimento non cambia. Satana, o meglio il protettore cherubino, prima di diventare Satana, nemico di Dio, voleva avere il suo trono, voleva stare vicino a Dio per decidere autonomamente. E questo è il modo anche di agire verso i credenti. Lui è il problema del mondo, l'ha risolto. Tutto il mondo, dice la scrittura in 1 Giovanni 5:19, vive sotto il potere del maligno. Adesso lui deve fare in modo che anche i credenti vivano sotto il suo potere. Allora, la sede dove Satana ha messo la ribellione, il suo movimento dei ribelli, e per avere un movimento non poteva stare solo. Come dice la scrittura in Giuda, versetto 6, come dice in Apocalisse, capitolo 12, lui si è trascinato dietro una miriade di angeli che sono diventati demoni. E grazie tutti questi angeli che lui si è trascinato dietro, ha creato questo movimento. Il movimento ha la sua sede nei luoghi celesti. Ma questo movimento ha bisogno di filiali, ha bisogno di persone che propinano e che portano avanti la ribellione. Allora, cosa fa Satana? Incomincia il suo lavoro. Per favore, fratelli, venite nel libro della Genesi, incomincia il suo lavoro e comincia a mettere delle filiali. Attenzione, perché il lavoro di Satana è un lavoro ben selezionato. Lui non è stupido. Lui sa che se vuole raggiungere gli scopi, deve scegliere le persone giuste. Deve scegliere le persone giuste perché si possa propagare la ribellione. E la prima persona giusta che ha scelto è stata proprio Eva, la moglie di Adamo. E che cosa ha proposto a questa donna? Nel capitolo 3 del libro della Genesi, leggiamo nel versetto 5. Io cerco sempre di stringere, ma sarebbe stato interessante leggere altri passi. Ma notate che cosa propone alla donna? Versetto 5. Ma Dio sa che nel giorno che ne mangerai, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio. Qual era il suo obiettivo nei luoghi celesti? Sarò simile all'Altissimo. Sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Cioè, in altre parole, Satana dice a questa prima coppia: sapete una cosa? Dio vi ha imbrogliati. Vi siete mai chiesti per quale ragione i credenti si ribellano alla parola di Dio? Per quale ragione i credenti non vivono la parola di Dio? Per quale ragione molti credenti vivono la disobbedienza? Perché? Perché nell'intimo del loro cuore loro ce l'hanno questo pensiero. Dio mi vuole imbrogliare. Dio mi vuole far dipendere da Lui. Dio vuole che la mia vita sia soggettata a Lui mentre io voglio il mio trono. Io ho le capacità. Io voglio essere come Dio. Devo decidere io sulla mia famiglia. Devo decidere io sulla mia vita, sul mio tempo, non Dio. Tu sarai come Dio. Dio ti ha imbrogliato. Dio ti vuole tenere schiavo. Vedi, Dio ti ha dato tanto, ha creato tutto il mondo, l'ha messo a tua disposizione. Vedi, Dio ti ha dato anche di dominare tutto il mondo. Però Dio ti ha imbrogliato. Lui non vuole che tu sii come lui. E cosa succede? Che l'uomo e la donna faranno come dice Satana. E cosa succederà? Quello che Satana aveva detto era una mensa verità. Guardate nel capitolo 3, sempre, nel versetto 22. Poi Dio il Signore disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. L'uomo è diventato come uno di noi, come uno della Trinità, in quanto alla conoscenza del bene e del male. Ma dove sta l'inghippo? Dove sta l'inganno? Che da questo momento in poi l'uomo, nel peccato, non avrà nessuna capacità di poter gestire il bene e di poter gestire il male. È stato gettato nell'incapacità, è stato gettato nella confusione. Ecco che l'uomo chiama male il bene e bene il male. Ecco quello che è è successo. Ecco la strategia di Satana. Ecco Satana che dice: tu devi avere il tuo trono, tu devi agire nel modo autonomo. Tu puoi essere come Dio. E molti credenti vivono esattamente in questa maniera. Una cosa davvero molto, molto triste, molto triste. E vivono questa situazione davvero di tristezza. Allora ecco che non danno nessun ascolto a nessuna autorità. E tutto quello che fanno, tutto quello che pensano, lo pensano autonomamente. Satana sceglie le persone giuste. Lui sa in che modo poter propagare il suo prodotto. La sede è nei luoghi celesti. La succursale, le filiali sono nelle famiglie. Capi famiglia che non si sottomettono all'autorità e che gettano nello scompiglio, nella confusione, i propri familiari. Tutto questo succede anche all'interno della Chiesa. Anziani che girano le spalle alla parola di Dio, che non danno ascolto alla voce del Signore e gettano la Chiesa nella confusione. Allora ecco che abbiamo tanti di quei problemi oggi, perché ogni Chiesa si arroga il diritto di sentirsi indipendente, non nella gestione, ma indipendente nelle verità, nel modo di credere alla. Si fa una selezione in quelle che si crede e in quelle che non si crede, si modifica la parola di Dio, perché tutti vogliono sedere su quel trono che Satana ha preparato. La sede nei luoghi celesti, ma Satana ha delle filiali. Fratelli, io mi chiedo, stiamo dando ascolto alla parola del Signore? Stiamo dando ascolto? Quando leggiamo la parola del Signore, questa parola nel nostro cuore ha un peso o non ha importanza? Ci pieghiamo davanti alla parola o ci arroghiamo il diritto di scegliere se ubbidirla o non ubbidirla? Come facciamo, fratelli? Noi siamo delle famiglie e il modo in cui noi vivremo, quello in cui crederemo, lo porteremo nella Chiesa del Signore e creeremo dei problemi molto seri quando si comincia a vivere nella ribellione, nella disubbidienza. E questa è una cosa davvero molto, molto triste. Allora, se al Signore piacerà, vedo che il tempo l'ho consumato, la prossima volta entreremo maggiormente a vedere come Satana seleziona le persone e propina la sua ribellione, li fa entrare nel movimento dei ribelli e creano dei problemi enormi nelle chiese, nelle famiglie, nella società. E voglio dire un'ultima cosa, fratelli, che credo sia davvero importante. Come mai succedono tutte queste cose? Chi sono le persone alle quali questa ribellione, sulle quali questa ribellione attecchisce maggiormente? Si potrebbe dire tante cose qui, ma prima di tutto sono tutte quelle persone che non hanno mai dato al Signore in maniera ferma la priorità su tutto e su tutto. La priorità nella gestione del tempo, nella gestione della famiglia, nella gestione di quelli che sono diventati, di ciò che hanno. Sono tutte quelle persone che non danno alla parola di Dio un'ubbidienza assoluta. È stata bella la visita che qualche settimana fa abbiamo fatto a una sorella parlando di un certo argomento. A un certo punto ha detto: non capivo, volevo conoscere, ero indecisa. Ma poi ho letto la parola di Dio e ho detto e ho capito che il Signore mi chiamava a sottomettermi a Lui. Ho preso la decisione e mi sono messo nelle mani del Signore. Una donna semplice, ma intelligente, che ha capito che il valore più grande della vita è dare credito, fiducia alla parola che noi leggiamo. Fratelli, facciamo in questo modo. Facciamo in questo modo. E certamente il Signore ci benedirà. Amen. Amen.